Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Venezuela, l'ONU invita al dialogo, l'Unione Europea a nuove elezioni, ma nel braccio di ferro tra Guaidó e Maduro l'esercito rimane almeno per ora con Maduro. Al via le giornate cinematografiche di Soletta, vetrina di un cinema svizzero sempre più attento ai grandi interrogativi del momento. Macedonia del Nord tocca adesso al Parlamento greco dire la sua. Un reportage ci porterà ad Atene tra gli oppositori al nuovo nome. L'accordo quadro con l'UE potrebbe permettere l'importazione anche in Svizzera di prodotti geneticamente modificati. Lo temono ecologisti e contadini. È sempre alta la tensione in Venezuela dopo l'autoproclamazione a presidente del leader dell'opposizione Juan Guaidó. Il suo tentativo di spodestare Nicolás Maduro ha incassato il sostegno di molti paesi occidentali, ma è avversato dai suoi alleati storici, primi tra tutti Russia e Cina. Sentiamo Emiliano Guanella.
Non vengono da Caracas ma da Mosca le prime parole rassicuranti oggi per Nicolás Maduro. Il vice ministro degli esteri russo Ryabkov ribadisce la cooperazione economica e politica col Venezuela e invita l'opposizione a non diventare una pedina nel gioco degli Stati Uniti. Maduro, insomma, non è solo. Con lui, oltre la Russia, c'è anche la Cina e soprattutto sul fronte interno i militari. Si è conclusa poco fa la conferenza stampa dei generali di divisione dell'esercito che hanno riaffermato la loro fedeltà al presidente. Saremo leali sempre, mai traditori. Juan Guaidó, nel frattempo, ha ricevuto una chiamata dal premier spagnolo Sanchez, che si trova a Davos e che si è fatto, per così dire, portavoce della posizione dei paesi dell'Unione Europea, che riconoscono l'Assemblea nazionale e appoggiano una soluzione dialogata alla crisi con la convocazione di elezioni libere e trasparenti. Una richiesta però oggi impossibile, Maduro non cederebbe mai e in fondo anche l'opposizione ormai non ci spera più. Ma senza capovolgimenti dei militari, ogni cambiamento sostanziale sembra proprio difficile da immaginare.
E torneremo a parlare di Venezuela anche nella seconda parte del giornale. Sentiremo l'analisi di un esperto. È entrata nel vivo la prima giornata a Panama di Papa Francesco, cominciata con l'incontro col presidente Varela, le autorità e il corpo diplomatico. Dopo essersi riunito coi vescovi dell'America Centrale, il Papa si sta dirigendo a Cinta Costera per dare il via alla Giornata Mondiale della Gioventù. Allarme sulla sicurezza aerea negli Stati Uniti, non per il pericolo di attentati, ma per la mancanza di fondi necessari a causa dello shutdown. A lanciarlo le associazioni di categoria. Intanto ancora nessun accordo politico per porre fine al blocco parziale delle attività federali. Sentiamo il nostro corrispondente a Washington, Emiliano Boss.
Controllori di volo, piloti e assistenti di volo. La preoccupazione è altissima. Non siamo nemmeno in grado di calcolare il livello di rischio. Queste le parole allarmate e allarmanti in un comunicato dei principali sindacati che parlano di situazione senza precedenti. Qui negli Stati Uniti oltre 1.700.000 persone ogni giorno prende un volo, ma mancano i fondi per la gestione del traffico aereo. Il Ministero dei Trasporti, che gestisce gli scali americani, è direttamente toccato dallo shutdown provocato dallo scontro politico. Trump chiede fondi per il muro al confine col Messico. La maggioranza democratica alla Camera glieli nega. In queste ore, nell'altro ramo del Congresso, il Senato, ci sarà un voto che probabilmente non porterà subito a una svolta, ma è forse il primo timido segnale di un negoziato. Giunto al suo 34esimo giorno, lo shutdown sta provocando danni di enorme portata, non solo a livello economico, ma anche organizzativo, per esempio per FBI, Guardia Costiera, ministeri che erogano sussidi alle famiglie bisognose. Domani, per la seconda volta, gli 800.000 dipendenti federali pagati ogni due settimane non riceveranno alcuno stipendio. Stessa situazione per 1 milione di subappaltatori che dipende dai contratti governativi.
La Banca Centrale Europea non modifica la sua politica monetaria e ha quindi lasciato invariati i tassi di interesse, con il tasso principale fermo allo 0%. Al termine della loro riunione mensile, i vertici della BCE hanno anche fatto sapere di non prevedere cambiamenti prima della prossima estate, constatando un indebolimento della crescita economica sia nella zona euro sia a livello mondiale. Un cambiamento di sistema invece del cambiamento climatico. È con questo slogan che oggi circa 200 persone si sono riunite per manifestare contro il Forum Economico Mondiale di Davos. La protesta organizzata dai giovani socialisti era stata autorizzata e si è svolta nella calma. Per noi c'era Elisa Raggi.
Dopo qualche anno di assenza per ragioni di sicurezza è tornata la manifestazione di protesta contro il WEF a Davos. Non in molti hanno sfidato il freddo polare, ma il messaggio di protesta contro una politica che non prende sul serio i cambiamenti climatici era chiaro per la presidente dei giovani socialisti Tamara Funiciello.
Non sappiamo se avremo ancora un futuro, visto che il futuro ce lo stanno rubando perché si sta andando in una direzione in cui non siamo sicuri se avremo davvero ancora un pianeta su cui vivere.
Così vedeva sugli striscioni wake up, svegliatevi.
Sì, svegliatevi subito perché non abbiamo più tempo. Per fortuna i giovani stanno mandando questo messaggio importante a chi ha potere. Speriamo adesso davvero che lo sentano, perché sennò i nostri problemi diverranno sempre più grandi.
Oggi era atteso, almeno avete invitato l'attivista svedese Greta Thunberg, non si è vista, come mai?
E giovedì mi sa che lei fa solo attivismo il venerdì.
Trattenuta dagli impegni, la giovane attivista sui cartelloni dei manifestanti erano però ben presenti i nomi e le fotografie di Vladimir Putin e Jair Bolsonaro. Particolarmente criticata dai dimostranti, la scelta del presidente della Confederazione Uli Maurer di incontrare ieri, proprio qui a Davos, il neopresidente brasiliano.
Da pochi minuti è stata inaugurata ufficialmente, alla presenza di Alain Berset, l'edizione numero 54 delle giornate cinematografiche di Soletta, un evento che quest'anno avrà in cartellone 165 film, tra i quali 17 anteprime mondiali, 13 prime svizzere e ben 18 opere prime. Sentiamo da Soletta l'inviata Chiara Fanetti.
Forse il 31 gennaio, ultimo giorno delle giornate cinematografiche, sapremo se autori e registi svizzeri hanno trovato le risposte ai grandi quesiti della contemporaneità. Ma certamente, a guardare il programma di questa edizione, a Soletta si è già trovato il coraggio di porsi molte domande. Come possiamo coesistere con la natura? Quali sono le scelte che le donne devono tuttora compiere? C'è spazio oggi per la spiritualità? In circolazione c'è necessità di confronto, a partire dal film d'apertura, Charney Blues 2, il seguito di Dr. Charney Blues, girato nel 1979 dallo zio del regista Aaron Nick, Bruno. In questa sorta di sequel, i protagonisti tornano 40 anni dopo nel quartiere di Charnergut a Berna per una riflessione sulle scelte, sugli ideali, sull'identità. Seraina Rohrer, direttrice artistica di Soletta.
Parla di due generazioni, tutte e due hanno sogni e chiedono qual è l'importanza di nostri sogni e come è la nostra realtà. E io trovo che questa domanda oggi è diventata veramente importante. Come vogliamo vivere? Qual è un po' il senso della nostra vita e qual è anche il rapporto fra le generazioni.
Il Prix de Soleur e il premio del pubblico saranno consegnati il 31 gennaio, mentre il giorno prima saranno svelati anche i nominati per il premio del cinema svizzero.
La parte approfondimenti ora. Torniamo sulla situazione in Venezuela. Ieri, ricordiamo brevemente i fatti, il presidente della Camera, Juan Guaidó, si è autoproclamato presidente ed è stato subito riconosciuto capo di Stato ad interim da Stati Uniti, diversi paesi sudamericani come Brasile, Colombia, Cile, Argentina, ma anche da Canada e Gran Bretagna. La situazione politica però non è affatto chiara e Maduro non intende mollare. Come spiegare allora il riconoscimento già rapidamente ottenuto da Guaidó? Lucia Mottini lo ha chiesto al professor Olivier Compagnon.
C'est pas tellement surprenant dans la mesure où ça fait un moment déjà que...
Già da tempo diversi paesi denunciavano come illegittima l'elezione di Maduro nelle presidenziali dell'anno scorso, da cui erano stati esclusi gli avversari più temibili. Sul piano regionale non è sorprendente, soprattutto dopo l'elezione di Jair Bolsonaro in Brasile, e non lo è da parte di Donald Trump, che ha sempre designato il Venezuela come il nemico da abbattere. Stupisce di più da parte del Canada, che ad esempio è sempre stato implicitamente alleato di Cuba, e della Gran Bretagna, che si rallegra dell'avvento della democrazia quando non si ha nessuna idea del tipo di regime che potrebbe affermarsi.
On a aucune idée de concrètement ce qui va se passer, de la nature du régime qui va s'en suivre.
L'Unione Europea ha chiesto nuove elezioni per uscire dall'impasse. È una proposta realizzabile in questo momento?
In ogni caso è il modo per uscire da una simile crisi se si crede nella democrazia. Per quanto mi riguarda, da tempo mi occupo di Venezuela e ho sempre sostenuto che eravamo nel quadro della sovranità popolare fino al 2015, quando c'è stata la grande svolta, cioè Maduro, che perse le elezioni legislative, privò il Parlamento della maggior parte delle sue prerogative. Da allora c'è una deriva autoritaria e a meno di voler sostenere un regime autoritario che priva la sua popolazione dell'accesso a beni di prima necessità e suscita l'esilio di milioni di concittadini, non si può che auspicare elezioni libere che ristabiliscano, si spera, la democrazia.
In questo momento tutti guardano all'esercito che ha sempre sostenuto il governo di Chavez e poi quello del successore Maduro e che potrebbe fare ora la differenza. Che cosa lega le forze armate all'attuale presidente?
Alcuni spiegano la fedeltà a Maduro con l'alto livello di corruzione nei vertici dell'esercito, ma non bisogna dimenticare il legame storico tra chavismo e forze armate. Chavez era un militare. Aggiungiamo che l'esercito non è omogeneo. Ci sono delle élite militari piuttosto fedeli al regime e ufficiali e soldati più toccati dalla crisi economico-sociale del paese, che tenderebbero a essere sediziosi. La crisi attuale farà capire qual è il rapporto di forza tra queste due anime. Qualunque cosa succeda, l'esercito prenderà posizione molto rapidamente.
Donald Trump ha parlato di un rafforzamento delle sanzioni contro il regime venezuelano, pur affermando che tutte le opzioni sono sul tavolo. C'è da aspettarsi anche qualcosa di più invasivo?
Penso che un intervento armato statunitense, colombiano o brasiliano per, tra virgolette, ripristinare l'ordine in Venezuela sarebbe controproducente. Non aiuterebbe certo le nuove autorità. La soluzione dovrà venire dall'interno se si vuole una soluzione durevole alla crisi.
In passato l'opposizione a Maduro si è dimostrata troppo divisa per imporre un progetto alternativo a Chavez e poi a Maduro. Con il quasi sconosciuto Juan Guaidó è cambiato qualcosa?
No, ma io credo che non ci sia un cambiamento.
Non credo che cambi qualcosa con Guaidó. Siamo vicini a un momento di rottura perché la quotidianità è diventata invivibile, non solo per le classi povere ma anche per le classi medie. Qualche giorno fa c'è stato anche un tentativo di rivolta militare. L'opposizione agguanta questo momento di grave crisi ed emerge questa figura nuova. Sembra unita perché ora ha un unico obiettivo, la fine del regime, dopodiché le divisioni non tarderanno a manifestarsi.
Era Olivier Compagnon, professore alla Sorbona di Parigi e direttore dell'Istituto di Alti Studi dell'America Latina, intervistato da Lucia Mottini. Domani il Parlamento greco dovrà esprimersi sul cambiamento di nome della Macedonia, la vicina Repubblica Balcanica, in Macedonia del Nord. Il voto previsto per stasera è stato posticipato per lasciare spazio ai numerosi interventi annunciati dai parlamentari. Il contenzioso tra Atene e Skopje va avanti da 30 anni, il nome proposto però ha creato forti tensioni anche nella maggioranza del governo Tsipras e alla maggior parte dei greci l'uso di Macedonia proprio non va giù. Negli scorsi giorni ad Atene si è svolta una manifestazione contro il suo uso. Per noi c'era Chiara Reid.
scendere in piazza per un nome e neanche il proprio, quello di un paese vicino, ma chi glielo fa fare? Mischiandosi tra la folla ben vestita, sorridente, una risposta non è facile da trovare. Ci sono anziani e bambini, intere famiglie con il cane, preti ortodossi che affiggono in cima all'asta il crocefisso. Non è un corteo di hooligans. Secondo i sondaggi, il 70% dei greci sono contrari all'accordo che ribattezza Fyrom in Macedonia del Nord.
Why are you here today?
Perché siete qui oggi?
Because Macedonia is Greece.
Perché la Macedonia è greca, perché Filippo e Alessandro erano greci.
Their name is Vardaska. Our name is Macedonia.
Il loro nome è Vardaska, il nostro è Macedonia. Non si tratta solo del nome, reclamano il nostro mare, vogliono rubarci la nostra integrità territoriale.
They want something from us.
Thanos Veremis è uno studioso dei Balcani. Gli chiediamo perché questa storia del nome infiamma tanto i greci.
The name Macedonia.
La Macedonia è una delle cinque regioni della Grecia. La Grecia non è come la Svizzera, non è una confederazione, è uno stato unitario dove le regioni non hanno molta importanza in tempi normali. Ma all'improvviso, se si mette in dubbio la grecitudine di una di queste, apriti cielo. Ma ci sono ragioni storiche di questo attaccamento al nome Macedonia?
This is where reason lies.
La vera ragione storica si deve cercare nel fatto che la maggior parte della popolazione, non ad Atene ma al nord, discende da famiglie di rifugiati dell'Asia Minore. Nel 1922 ci fu uno scambio di popolazioni, turchi contro greci, e circa 700.000 furono sistemati nella Macedonia di quei giorni. I nuovi arrivati si scontrarono contro le ire della popolazione slava residente. Ecco le radici di tutto ciò.
That's where it's coming from. This purifies the legitimizes.
Questo, in un certo senso, purifica, dà legittimità alle ragioni vere della protesta, che sono altre. Per alcuni è questo governo, che non sopportano più, e poi la situazione economica, che non va affatto bene. In effetti questa polemica appare sempre più come una cortina di fumo per distrarre l'opinione pubblica dai veri problemi che affliggono il paese e che nessuna forza politica vuole prendere di petto con le elezioni che si profilano in primavera.
Un contributo realizzato ad Atene da Chiara Reed. Ecologisti e Unione dei Contadini sono preoccupati. Nell'accordo quadro tra Svizzera e Unione Europea non viene infatti più garantito il diritto della Confederazione di vietare l'importazione di organismi geneticamente modificati. Sentiamo Mirko Prioli.
La Svizzera, stando all'accordo sull'agricoltura siglato con Bruxelles nel 2002, può vietare l'importazione di semenze geneticamente modificate provenienti dai paesi dell'Unione Europea, un diritto di cui Berna ha già fatto uso e che vorrebbe anche continuare ad usare, ma che nell'accordo quadro, almeno nella stesura attuale, non viene però più menzionato. Le autorità europee si rifiutano infatti di garantire questa prerogativa. La questione viene regolata ora con una semplice nota che spiega come sul tema si stia ancora trattando. In ballo vi è tuttavia anche la partecipazione della Confederazione al sistema di allerta rapido per la sicurezza alimentare dell'Unione, spiega Michael Baer, vice direttore dell'Ufficio federale di veterinaria e sicurezza alimentare.
Attualmente vige un accordo per i prodotti alimentari di origine animale, accordo che ora vorremmo estendere anche a quelli di origine vegetale, e gli OGM sono in tal senso una questione di fondamentale importanza.
Per partecipare al sistema d'allerta, Berna dovrebbe tuttavia sottostare alle normative europee, che in quest'ambito divergono però notevolmente da quelle elvetiche. Nell'Unione, ad esempio, sono circa una quarantina i prodotti OGM permessi, in Svizzera solo tre. È chiaro che la popolazione svizzera non vuole alcun prodotto geneticamente modificato, ribadisce la presidente dei Verdi Regula Ritz, preoccupata anche dal fatto che dal canto europeo il problema sembra non sussistere. Un problema che tra gli agricoltori elvetici ha però fatto scattare il campanello d'allarme. Chiaramente anche noi siamo preoccupati, dice la presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini, Markus Ritter, sottolineando che la libertà dei prodotti OGM è stata una delle grandi vittorie per i consumatori, un punto sul quale non si faranno concessioni. Un accordo di questo genere non troverà mai la maggioranza in Parlamento, aggiunge ancora Ritter. Sulla questione OGM, l'Unione dei Contadini seguirà la vicenda con un occhio davvero critico.
E con il contributo di Mirko Priuli chiudiamo questa edizione. Buona serata.